Mi sentirete spesso citare le cosiddette preleggi, dette anche disposizioni preliminari al codice civile. E tanto vale che vi faccio una rapida spiegazione di che cosa siano le preleggi. Il codice civile è del 1942, per cui è l'ultimo lavoro giuridico fatto sotto il fascismo. Allora era ancora formalmente in vigore lo Statuto Albertino, di cui vi parlerò tra un po', però di fatto era stato svuotato, perché il fascismo aveva introdotto le sue istituzioni, le sue procedure, le sue fonti. Per cui in sostanza mancava una ricognizione, aerea, perché i miei amici non devono aver capito che io ho lezioni ogni tanto, ho così bello e l'ho spaticato. E mancava esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, cioè una ricognizione di quali siano le fonti del diritto, ossia la tipica parte della Costituzione. Parlandovi di norme di riconoscimento, io vi ho portato gli articoli 70 e successivi della Costituzione. Allora non c'era un testo del genere. E allora hanno pensato di mettere all'inizio del codice civile delle disposizioni preliminari che riguardavano le fonti, i rapporti tra le fonti, l'interpretazione delle fonti e così via. E l'articolo 1, che sono ancora in vigore naturalmente perché il codice civile è ancora in vigore, è stato novellato, cambiato, però la struttura è rimasta quella. E l'articolo 1 delle preleggi inizia con indicazione delle fonti, ecco la norma di riconoscimento. Sono fonti del diritto le leggi, qui io l'ho tratto da una raccolta privata, quindi da una fonte di cognizione, e il raccoglitore ci ha scritto cost 70 seguenti. Questo non è il testo della norma, che il testo è quello del 42, è che chi ha fatto il codice, cioè la fonte di cognizione che io ho usato, ha messo una nota, come dire, guardati l'articolo 70 e successivi. Perché? Perché sono quelle che riguardano le leggi. Poi ci sono i regolamenti, poi vengono le norme corporative, e qui l'annotatore ha detto, abrogato ad opera del decreto legislativo potenziale del 44, perché era una fonte tipicamente fascista, le corporazioni che non hanno mai molto funzionato erano dei sindacati obbligatori, dove settore per settore venivano associati obbligatoriamente i lavoratori e i datori di lavoro, i dipendenti e i padroni, perché così si superava il conflitto sociale. Non hanno mai funzionato e loro dovevano produrre norme corporative, cioè norme sul lavoro, sui contratti di lavoro, e questo è stato cancellato. Al quarto posto ci sono gli usi. Già nel 42 non li chiamavano consuetudini, li chiamavano usi. Ma questa è una fonte fatto. Le leggi sono fonti atto, sono prodotte con procedimento, esattamente come le favole di Mosè. I regolamenti sono fonte atto, sono prodotti con un procedimento. Anche le norme corporative erano fatte con un certo procedimento. Gli usi no. E sono messi in fondo a questa che è una gerarchia, come vedremo. Bene, esistono ancora questi usi? Esistono, sì, esistono negli interstizi del sistema. Per esempio, lo stesso codice civile rinvia ogni tanto agli usi. L'adempimento parziale, il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Perché se io devo adempiere la mia obbligazione portando due uova di gallina ogni giorno, l'adempimento, secondo l'uso, è già diluito. La conclusione del contratto. Cosa importante la conclusione del contratto? Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione, deve giungere a termine, eccetera, in quello necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. C'è un rinvio agli usi. Il codice del 42 aveva ancora presente un mondo in cui gli usi contrattuali erano forti, soprattutto nel mondo contadino. Quando alla fiera del paese i due allevatori mantovani si passavano la vacca, nel senso che commerciavano la vacca, uno comprava, uno la vendeva, non pensate brutte cose, stavano vendendo la vacca, come si perfeziona quel contratto? Non era retto da norme del codice civile che nessuno conosceva, ma da un'antica e salubre usanza di sputarsi nella mano e stringersi la mano. Non so se sia un uso ancora vigente. È un uso ancora vigente? Come lo sapete voi? Nel commercio spesso... Non lo so. Io ho visto... Ma in altre zone vendere e comprare cavalli nessuno si sputava sulla mano, ma non c'era neanche l'idea che si fosse fuori dagli usi normali, perché gli usi sono ancora presenti. Come facciamo a sapere noi se c'è l'uso oppure no? E voi qua capite qual è il problema delle fonti fatte. E essendo fatti, vanno accertati. La fonte atto è un documento. Il documento è messo sul tavolo, giunge in forca gli occhiali, lo legge e siccome un bravissimo giurista lo interpreta e ci dice che cosa significa, quali norme contiene. Ma se lui deve sapere quanto deve sputarsi un contadino sulla mano perché il contratto sia valido, come fa? Telefona alla facoltà di antropologia e di sociologia, come fa? La risposta c'è e vi introduce la questione interessante. La risposta c'è nelle cosiddette raccolte di gli usi, questa se ben ricordo è quella della Camera di Commercio di Verona, sono pubblicate in rete e se uno vuole sapere come si vende una vacca a Verona, questo deve consultare. E vedete che ci sono delle cose anche molto importanti qui dentro. A parte che comincia con le indicazioni delle fonti, no? Ripetendo le preleggi, ma c'è un indice, non c'è un indice, mediatore in genere, le provvigioni del mediatore sono fissate qui, i contratti in fiera e borsa merci, comunioni tacite familiari, compravendita e locazione di immobili urbani, qua c'è un macello di usi, eh? Come si fa, come si consegna un immobile al locatario e come il locatario lo consegna al proprietario di casa finita la locazione, è retto da queste cose qua, qua spanne di provvigioni, firma, forma del contratto, oneri accessori, vedete, a chi spetta l'onere, la divisione tra conducente e locatore, conducente l'affittuario, il locatario e il locatore. Qui è deciso da una consuetudine. CL è attribuzione. Le ispezioni sono a carico del conduttore. Le tasse annuali per il nuovo licenza d'esercizio, l'ascensore e il proprietario di casa. Impianti sportivi. Vedete quante infinite usi condominiali, spese per l'ascensore, e provincia per provincia la Camera di Commercio produce questi documenti, i bovini, gli equini e i suini da macello si contrattano indifferentemente per capo, a peso vivo o a peso morto, gli ovini per capo o anche per gruppo, il pollame, la selvaggina a peso o anche per capo. Queste sono norme che riguardano i contratti di compravendita del bestiame. Non ci dice come funziona il contratto, bestiame da vita, cosa sono? Animali da vita, no. Animali da lavoro, c'è questa contrapposizione, tutta una serie di regole con le parole vendo per un sacco d'ossa, oppure per la cavezza, per la corda, a fuoco e fiamma, crepi e scoppi, come sta, non garantisco fuori dalla mia stalla, si vuole esprimere che il contratto è assunto dal compratore a tutto il suo rischio e pericolo. E evidentemente si usano ancora queste formule. Ti vendo a fuoco e fiamma, io scapperei. I bovini si garantiscono usualmente per 8 giorni, tranne che per alcune malattie, vizi, difetti e così via. Allora, in ogni camera di commercio, cioè in ogni provincia c'è una camera di commercio, c'è la raccolta degli usi. Gli usi sono fonti fatto, ma questi sono documenti. Come la mettiamo? Abbiamo trasformato delle fonti fatto in fonti atto? La risposta è no, perché queste sono fonti di cognizione. Sono delle raccolte che hanno valore ricognitivo. Vi ricordate la contrapposizione tra fonti di cognizione e fonti di produzione? Qui siamo in presenza di fonti fatto come fonti di produzione, ma di documenti che le riproducono, che sono fonti di cognizione. E voi direte, è importante questo? Accidenti se è importante. Perché il giudice dirà alle parti, lei come ha venduto questa vacca? E lui dirà, a fuoco e fiamme. Guarda, dice, beh, questo vuol dire che allora la responsabilità che la vacca è un po' zoppa è di chi ha acquistato, in campo acquisto. E chi glielo dice? La raccolta delle consuetudini di Verona. E l'avvocato dirà, giudice, ma questa consuetudine non è più in vigore. Ma come? È messa dentro di cognizione? Sì. Ma io le posso portare 200 testimoni, esperti, eccetera, che diranno che di questa consuetudine si è persa traccia già da 30 anni. Stiamo discutendo su fatti. Capite? Stiamo discutendo sui fatti. Questa fonte di cognizione è uno strumento che il giudice può usare per conoscere dei fatti, ma non trasforma la natura fattuale dei fatti. I fatti vanno accertati con prove. Naturalmente se la controparte dice sì sì è vero c'è questa consuetudine è finita la questione, ma il fatto può essere contestato, questo non è diritto, questo è soltanto una raccolta di possibili norme giuridiche, ma che vanno accertate nei fatti, e questa è la fondamentale differenza tra fonti atto e fonti fatto. L'esistenza della fonte atto è compito del giudice accertarla, lo vedremo, ma lo vedremo. E il principio curia nobis iure è il giudice che riconosce il diritto, ma di fonte atto è suo compito, non è che il giudice può dire ma è codice civile, devo aver sentito parlare del codice civile, c'è? Può farlo, perché è suo obbligo conoscere il codice civile, se non lo conosce viene licenziato. Ma di fronte a una fonte fatto, il giudice non c'ha questo obbligo e questa capacità. Sono le parti che devono produrre. E uno arriverà con la raccolta degli usi di Verona e l'altro gli arriverà con 10 testimoni che dicono che non esiste questo fatto. E si discute sul fatto. Non so se è chiaro questo passaggio. Tutto qui si parla soltanto di queste piccole cose, che non sono tante piccole, perché consegnate voi un appartamento al locatario, tutto imbrattato, dipinto di viola con fiorellini blu. Schifo. Lui dice no, no. Gli usi di questa provincia sono che l'appartamento viene riconsegnato bianco. Tu devi dipingere tutte le pareti di bianco. Poi quello che subentra, magari gli piaceva tanto l'idea del blu con i fiorellini, se lo fa. Ma lo riconsegni. Perché? Perché c'è una consuetudine riconosciuta dal codice civile. È il codice civile, che è una fonte atto, che richiama questi fatti. E questi fatti vanno accertati con tutti gli strumenti possibili di accertamento, tra cui la raccolta degli usi. Questa invece è molto più importante. Qui ci sono delle norme cosiddette di diritto internazionale privato, che è una materia opzionale che potete scegliere, e che sono ben più pesanti. Qual è il problema? Prendiamo rapporti personali tra coniugi. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Per cui due coniugi filippini, che sono cittadini filippini e vivono in Italia, litigano, vogliono separarsi, eccetera, si rivolgono al giudice italiano, e il giudice italiano deve applicare il diritto filippino. I rapporti personali tra coniugi aventi diversa cittadinanza o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Stanno prevalentemente in Italia, e allora, se non sono tutti e due filippini ma c'è un filippino cinese, si applica il diritto italiano, perché non c'è un diritto comune. Se fossero tutti e due filippini cinesi si applicherebbe il loro diritto. Possesso e diritti reali. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali su beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. Per cui se i coniugi stanno discutendo intorno a una bella villetta che hanno comprato in Svizzera e sono di fronte al giudice italiano, il giudice italiano deve applicare il diritto svizzero. La complessità paurosa. I diritti reali sui beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione. Quel camper sta andando in Australia, si applica il diritto australiano. E questo del diritto internazionale privato è davvero una bomba, come vedete, per un giudice, nel senso che il giudice è posto di fronte alla ovvia esigenza di applicare il diritto italiano. Quale diritto italiano? Le fonti atto italiane. Lui quello deve conoscere. Poi si può trovare nella situazione di accertare consuetudini, che sono richiamate dal codice civile, ma può anche trovarsi nella situazione di applicare diritto di paesi diversi. E siccome non è che conosca tutti i diritti del mondo, perché sono un po' tanti, è molto complicati, questa la norma da applicare è individuata con accertamento del fatto della sua esistenza. Il che significa che si rivolgerà all'ambasciata della Nuova Zelanda, dell'Australia, della Filippina, non so di dove, e gli chiede qual è la norma che si applica ai rapporti patrimoniali dei tre coniugi da voi, e l'ambasciatore gli manderà il testo, magari con una traduzione ufficiale. E questo lui lo accetta e lo accerta come un fatto. Capite? Le parti che sono davanti a lui possono dire: no, no, guardi, qui c'è un errore, questa legge mandata dall'ambasciatore è stata abrogata 6 anni fa. E lei, avvocato, come lo sa? Lo so, le porto i pezzi d'appoggio, le prove documentali. Stiamo discutendo di un fatto, e questo fatto è: qual è la norma vigente in Filippine, che peraltro non esiste? È questo problema delle fonti fatto. Le fonti fatto non sono prodotte da procedure e organi italiani e non rientrano di quello che il giudice deve necessariamente conoscere. Sono prodotte fuori dal nostro ordinamento ed abbiamo semplicemente degli strumenti che le recepiscono, ci rinviano, e rinviano a queste norme come fatti. Sull'esistenza di una certa norma del diritto svizzero si discute per via di accertamento. Gli avvocati portano le prove, sono d'accordo sull'esistenza di quella legge, benissimo, è accertato quel fatto. L'accertamento della legge straniera, grandiamolo, è compiuto d'ufficio dal giudice, cioè il compito del giudice è accertare la legge. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia, può altresì interpellare esperti e istituzioni specializzate. C'è un periodo che qui i miei colleghi hanno istituito un'istituzione specializzata che si occupava di assistere i giudici che avevano bisogno di reperire leggi di paesi non semplici da raggiungere. Qualora il giudice non riesca ad accertare, accertamento dei fatti, il termine accertare rievoca i fatti, la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente presenti, deve arrangiarsi. Ma il suo primo compito è accertare la legge da applicare come un fatto. E poi c'è una norma che rovina tutto, che dice che la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. Rovina tutto nel senso che sembra dire al giudice: sì, però tu non è che applichi la legge filippina con i criteri nostri, devi applicare con i criteri filippini. E questo implica qualcosa, ma sono tutti operazioni che fai attraverso l'accertamento. È l'ambasciata che ti dirà se è stato abrogato o non è stato abrogato, il Ministero di Grazia e Giustizia telefonerà e, parlando in perfetto filippino, chiederanno: è abrogata questa legge, è ancora in vigore? Cosa vuol dire coniugale da voi? Riguarda solo il rapporto matrimoniale o anche quello della convivenza e più tempo? Tutto è questione di interpretazione. Ma il giudice non se ne può fare il carico, perché questo non è il mestiere per cui è formato. Sono tutti accertamenti di fatto. È come accertare di che cosa è morto il cadavere. Sono accertamenti che il giudice fa nel processo, ovviamente godendo del supporto di perizie, relazioni di polizia e così via, consulenze tecniche. Lo stesso vale per accertare queste che sono norme fatto per noi. Naturalmente in Svizzera o nelle Filippine quello è fonte atto, è ovvio. Sono atti, sono documenti, non sono consuetudini, per intenderci. Cioè, la risposta più sbagliata che viene data sempre, ma anche all'esame di avvocato, che cos'è una fonte fatto, è la fonte fatto è la consuetudine. La consuetudine non esiste più. La consuetudine è quasi uno scherzo della natura ormai da noi. Nell'esperienza concreta la consuetudine compare pochissime volte. Le fonti fatto no. Le fonti di fatto sono molto presenti e adesso vediamo perché sono presenti, non soltanto perché il diritto internazionale è privato, ma per dei meccanismi ancora più complessi. E qui torniamo a una slide ieri. L'ordinamento è chiuso, no? Sovranità, struttura ricorsiva dell'ordinamento, l'ordinamento che si autoregge e si autoforma, l'ordinamento che contiene i meccanismi per formare l'ordinamento. Però ci sono i buchi nella membrana della sovranità. Ieri abbiamo visto quelli che sono segnati in rosso, i camioncini, cioè quegli atti normativi, quelle fonti normative che sono esterne al nostro ordinamento e che per entrare hanno bisogno di un apposito veicolo, la legge di ratifica di esecuzione dei trattati, la legge che dà esecuzione al concordato, la legge che dà approva e mette nel nostro ordinamento le intese con i culti non cattolici. Vedete che ogni volta la mediazione è la legge. Il bel camioncino azzurro è un atto. Da questo punto di vista, per il giudice la vita è relativamente semplice, perché è la legge che gli dice qual è la fonte che lui deve applicare. Poi magari avrà la complicazione che il trattato è scritto in inglese, è scritto in linguaggio diplomatico, però comunque sa che quello è il documento, stiamo parlando di documenti recepiti formalmente da una legge e che si collocano nel nostro sistema delle fonti, come vedremo, in una certa gerarchia, perché sono entrati con la legge. È il camion. Da questa parte c'è il rubinetto, e che vedete che nel rubinetto c'è il diritto internazionale privato. Il primo punto del rubinetto è proprio questo. C'è una legge. Ma quanto sei lento? Vabbè, quello che dimostravo prima, annulliamo. C'è una legge, la legge 218 del 95, che è la legge che regge tutte queste norme di diritto internazionale privato. C'è l'Unione Europea. Questo è il vero dramma esistenziale dell'ordinamento. Perché l'Unione Europea è un ordinamento complesso, è un ordinamento enorme. Ne parlerò metà novembre, suppongo, più o meno, dedicando una settimana di lezione alle fonti dell'Unione Europea e ai suoi rapporti col diritto interno. Ma il diritto che si forma in Europa, si forma in Europa, in base a procedure e organi stabiliti dai trattati europei. In base a una ricostruzione teorica, dommatica si direbbe, elaborata dalla nostra Corte Costituzionale negli anni Ottanta e finora mai smentita, per cui è una dottrina che ormai ha 33 anni, il diritto europeo è formato da norme giuridiche che ovviamente nel diritto europeo, nel mondo europeo, sono fonti atto, non sono consuetudini, sono documenti scritti, approvati con procedimento, ma per il nostro ordinamento sono fonti fatte. Per cui quando si parla delle fonti fatto, il problema immediato non sono le consuetudini, anche se quella è la traccia storica, è di quello che si parla parlando di diritto romano, è di quello che si parla parlando di storia del diritto. Ma nella nostra esperienza attuale le fonti fatto sono pesantissime, presentissime, importantissime, ma non sono la consuetudine. Se la consuetudine è definita come un comportamento ritenuto obbligatorio dalla collettività, che è un piccolo miracolo, no? Questi si sputano nella mano e alla fine sono convinti che quello sia una via giuridica che crea obbligazioni. È una comunis opinio, opinione comune, di una obbligatorietà di quel comportamento. Non scritto, non ritrovabile in documenti, ma è un comportamento che si è tenuto nella continuità sociale. Beh, la continuità sociale non è scoppiata. Le consuetudini sono minime, ma le fonti fatto invece si sono moltiplicate proprio perché l'apertura del nostro ordinamento ad altri ordinamenti. Dal punto di vista della teoria elaborata dalla Corte Costituzionale, il diritto dell'Unione Europea non è diverso dal diritto delle Filippine, richiamato dal diritto internazionale privato. Solo che penso che rari siano i giudici che si sono trovati a dover applicare una legge filippina, non c'è giudice che non vada a sbattere ogni giorno nel diritto dell'Unione Europea. Questo è un bel problema, affascinante problema, perché noi siamo in un strutturale ritardo nel capire la realtà, nel dare forma alla realtà. Ne parleremo. E altro esempio, articolo 10, primo comma della Costituzione, che dice? Lo allunghiamo un po'. Non è questo. Vabbè, non li grandisco, non sono capace. Sei. Non so. Non è un sito molto simpatico. Va bene. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questa è una disposizione importantissima, di cui noi tutti andiamo molto fieri, perché l'articolo 10, che poi riguarda lo straniero, eccetera, e l'articolo 11, che riguarda la cessione, il rifiuto della guerra e la cessione della sovranità, ne parleremo abbondantemente, sono le aperture internazionali. Aperture internazionali del nostro ordinamento, cioè i buchi in quella membrana che copre la sovranità, principio di esclusione, è un sistema chiuso, ricorsivo, ma il nostro ordinamento ci fa dei buchi. Uno di questi buchi è contenuto subito nella Costituzione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Vuol dire questo, che nel diritto internazionale ci sono delle norme di tipo consuetudinario, generalmente riconosciute, e se queste cambiano, il nostro ordinamento si adegua automaticamente. Che vuol dire che il giudice può dire, oibò, è cambiata la consuetudine internazionale e io la applico direttamente in Italia e siccome il richiamo è fatto da una norma costituzionale, quelle norme che importiamo hanno valore costituzionale. Per cui le leggi italiane che andassero contro a una costituzione internazionale sarebbero illegittime. Vedete un bel buco, non che ci siano moltissime costituzioni internazionali, ma ci sono. Cosa succede se l'addetto diplomatico passa il confine con una valigia e i cani antidroga sono molto interessati alla valigia, ma lui dice ambasciatore non porta pena. Valigia diplomatica e se ne va. Il giorno dopo si schianta con la macchina. Era la valigia aveva dei contenuti interessanti. Cosa succede? È responsabile? Dov'è la sua responsabilità? Che cos'è che regge la sua responsabilità? L'ambasciatore non porta pena è un principio consuetudinario internazionale. Sono casi avvenuti, era un addetto diplomatico canadese che se n'è andato senza saldare l'affitto della sua meravigliosa villa. Chi paga? Si possono fare atti contro un diplomatico? L'immunità parlamentare, l'immunità diplomatica, fin dove arriva? Beh, questo è un capitolo retto da principi costituzionali e poi adesso anche da trattati internazionali, che sono un'altra cosa. Qui l'adeguamento automatico è soltanto al diritto internazionale generalmente riconosciuto. Norma che ha avuto anche negli anni recenti molto clamore, ha suscitato in forza di una serie di scontri giudiziari con la Germania che riguardavano i crimini di guerra compiuti dalle truppe naziste nei confronti di militari italiani, dove scattavano delle regole di trattato sulla condizione dei prigionieri. Non li trattavano come prigionieri, ma come schiavi. E si sono celebrati una serie di processi che sono scoppiati 4-5 anni fa con uno scontro molto importante, perché la Corte Internazionale di Giustizia, che è l'organo che accerta e accredita le consuetudini internazionali, ha detto che l'Italia non poteva agire contro la Germania per avere i danni, perché c'è la irresponsabilità dello Stato per gli atti di guerra, e questi atti di guerra coprivano anche queste cose. La nostra Corte Costituzionale ha detto no, questa tu non puoi farmela. E poi vedremo come ha fatto, perché il meccanismo di aggressione di questi fatti da parte dei giudici italiani è molto complicato. Parlando di Unione Europea e di questa vicenda, vedremo che le vie ci sono, ma sono vie complicate. Quanto manca? 7 minuti, vi posso fare uno sconto di 2 minuti, però 5 minuti di pazienza ci devono essere. E struttura autoreferenziale dell'ordinamento giuridico e struttura chiusa della sovranità, e i due meccanismi di immissione di norme da fuori hanno un nome, e questo meccanismo è un meccanismo di rinvio fisso o recettizio, o materiale, o all'atto, che è la cosa più semplice. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci adeguiamo al concordato? Benissimo, c'è una legge che dà esecuzione al concordato. Quella legge dà esecuzione a quel concordato, dà esecuzione a una legge che modifica quel concordato. Ma se il concordato dovesse essere nuovamente modificato, bisogna fare una nuova legge che rinvii a quell'atto. Ogni atto esterno viene recuperato con un atto interno, è fisso, è un rinvio all'atto. L'articolo 10 primo comma ci dà invece un esempio di rinvio mobile o recettizio o formale o alla fonte. Man mano che cambiano le consuetudini internazionali, automaticamente l'ordinamento si adegua in forza dell'articolo 10 primo comma. Man mano si aggiorna il diritto filippino, la norma recettizia, cioè la legge di diritto internazionale privato, la importa automaticamente nel nostro ordinamento, cioè la rende applicabile ai nostri giudici. C'è un adeguamento automatico in sostanza, mentre nell'altro caso l'adeguamento è sempre stato fatto da un atto specifico. Li vedo provati. Rinvio fisso, rinvio mobile, è quello che vi ho appena detto. Bella questa immagine, bella, con questa vi saluto. È l'albero dell'ordinamento. Qualche volta lasciamo stare. E poi ci sono le radici. Cosa sono queste radici buffe? È un segnale che vi do, perché poi torneremo. Allora, ci sono rapporti formali tra il nostro ordinamento, l'ordinamento europeo, gli ordinamenti richiamati dei Paesi stranieri, l'ordinamento internazionale e così via. Ma il nostro ordinamento ha radici profonde che succhiano informazioni, si nutrono di cose che non stanno nell'ordinamento. Cioè l'immagine dell'ordinamento chiuso è comoda, ci dà una certa sicurezza, ci fa lavorare tranquillamente, ma non risponde alla realtà. Non vi sto a commentare tutte queste quattro radici, mi basta questa. È una norma del codice penale, due norme del codice penale. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione, ovvero disporre pubblicamente, bla 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 bla, acquista, ritiene, esporta, bla 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 bla, disegni, immagini, oggetti, bla 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 bla, osceni. di qualsiasi specie, è pulito. Che cos'è un oggetto osceno? Uno pensa subito alla faccia del vicino. No, perché qui c'è scritto che cos'è un oggetto osceno. Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti, gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Questo comune sentimento non sta dentro nelle leggi, non sta nei codici, non ci sono fonti di cognizione. Il codice penale richiama a concetti esterni, la morale corrente. Per molto tempo è stato interpretato come sinonimo di morale sessuale, perché essendo un paese cattolico l'unico vero peccato riguarda il sesso, per cui si potevano mostrare gli organi interni mentre uno se li mangiava di un uomo, il cannibale che mangiava il fegato di un uomo, e quello non era osceno. Ma il pube no, il pube è peccato ed era osceno, e infine era censurato. Oggi non è più tanto così, anche da questo punto di vista la morale si è molto evoluta, ma voi immaginate che problemi dà questa norma nell'applicazione dei giudici, i quali devono valutare se è osceno o no un certo comportamento. Il monochini o il bikini a che punto incomincia a essere osceno? Lo deve accettare, le dice mai, dipende da cosa copre e cosa scopre. Questo è un compito di accertamento del giudice. Vi rendete conto? Il giudice non ha particolari informazioni sulla moda del bikini, forse neanche su altro, però deve essere lui a valutare e dare un senso a questa disposizione, e questo provoca giurisprudenze molto strane, ma anche giusto, perché la spiaggia dove vanno i bambini magari è diversa dalla spiaggia dove più o meno si è nudisti. Il comune senso del pudore non è una cosa oggettiva ed è l'ordinamento. Ho capito? Mi è perfettamente chiaro che cos'è osceno.